6 di sera magazine.
Bentornati ad una nuova puntata di 6 di sera magazine, al microfono Angelica Arbasini. Filippo Rossi, giornalista e scrittore ticinese di stanza in Medio Oriente, ospite oggi alla manifestazione Festate, il Festival di Culture e Musiche del Mondo di Chiasso, ci racconta la situazione in Afghanistan a distanza di quasi un anno dalla presa di potere da parte dei talebani. Renato Ballerini, pittore, scultore e giornalista, è stato uno dei protagonisti della vita culturale ticinese nei primi anni del Novecento. A lui la Pinacoteca Zust di Rancate dedica una mostra di cui ci parla la curatrice Simona Ostinelli. Biasca, 1900, tre donne e la storia di una famiglia attiva nel settore delle cave, in un mondo in bilico tra tradizione e modernità. Questa storia è narrata nel romanzo di Tiziana Ortelli, romanzo che si intitola Nel frattempo. L'autrice sarà nostra ospite. Si sta svolgendo in questi giorni Festate, il Festival di Culture e Musiche del Mondo di Chiasso, che celebra la 30ª edizione in Piazza del Municipio e negli immediati dintorni. Tanta musica con artisti provenienti da tutto il mondo, eppure dalla Svizzera, con la cantante Danitza. Il programma principale è affiancato dagli eventi organizzati oggi nell'ambito della Giornata Nazionale del Rifugiato, in vista della Giornata Internazionale del Rifugiato indetta dalle Nazioni Unite, che si celebra invece il 20 di giugno. L'organizzazione Soccorso Operaio SOS Ticino, in rappresentanza dell'Organizzazione Svizzera d'Aiuto ai Rifugiati, propone una serie di incontri per creare uno spazio di riflessione sul concetto di rifugiato. Tra questi c'è l'incontro con Filippo Rossi, giornalista e scrittore ticinese specializzato in politica estera e conflitti, che ha documentato l'Afghanistan anche durante la presa dei talebani lo scorso agosto. Filippo Rossi è nostro ospite in 6 di sera magazine per spiegarci qual è la situazione attuale in Afghanistan, quindi cos'è cambiato dopo il ritiro delle truppe americane.
Sicuramente è una situazione che era già critica in precedenza e dopo un anno di governo talebano le cose non sono migliorate, sono anche peggiorate soprattutto a livello economico e per via delle restrizioni che sono ancora imposte dalla comunità internazionale e poi anche per le restrizioni sociali che ci sono state, per esempio nei confronti delle donne. È una situazione che comunque va ricordato, prima non era florea con la guerra e soprattutto con l'occupazione occidentale che per 20 anni non ha fatto granché e la situazione è sicuramente peggiorata. Non possiamo dire che la situazione sia peggiorata in maniera critica perché la situazione era già critica prima.
Questo sicuramente 20 anni comunque di guerra hanno inciso molto sul paese. Vero è che con l'avvento dei talebani, per esempio per le donne, anche per le bambine, la situazione è diventata molto difficile.
Sicuramente è stato un cambio drastico, soprattutto nelle città come Kabul o Mazar-i Sharif o Herat. Nel resto del paese in verità le cose non sono cambiate granché perché la gente ha continuato a vivere come vivevano prima e le donne in queste zone hanno sempre avuto poco accesso a educazione e a lavoro. Nelle città invece si era creato un ambiente positivo dove le ragazze potevano studiare, dove le ragazze potevano anche lavorare e questo chiaramente è stato un passo indietro enorme che però anche se adesso è critico perché le ragazze non possono andare a scuola e adesso anche devono, è stato imposto il velo completo, burka, non è una situazione irrimediabile perché l'Emirato Islamico dell'Afghanistan, quindi i talebani, non sono ancora espressi in maniera definitiva sull'educazione, anche se la stanno tirando per le lunghe, quindi anche se le speranze sono sempre di meno, si rimane sempre un po' con la speranza che le cose possano cambiare perché una determinata fascia del governo talebano è favorevole a un cambiamento, mentre c'è una fascia del governo talebano che è più conservatore e quindi questa lotta interna fa sì che poi alla fine la società civile ci rimetta.
Ecco, quali sono secondo te le prospettive di questo paese?
se il paese non riceverà aiuti a livello internazionale, quindi che non potrà riprendere il commercio come succedeva prima, non potrà avere sbocchi internazionali per le esportazioni, non potrà avere aiuti, perché non dimentichiamo che il paese ha vissuto per 20 anni praticamente con i soldi degli Stati Uniti, il paese non potrà andare avanti, anzi peggiorerà e la gente soffrirà ancora di più. Tutto dipende dalla volontà degli altri paesi di cercare di integrare l'Afghanistan per riuscire ad alleviare i problemi della società civile.
Filippo Rossi, tu sei un giornalista al fronte, di stanza in Medio Oriente, c'è anche questo aspetto, no? Cioè il difficile ruolo del reporter in questi paesi di guerra.
Beh, sì, il ruolo di reporter è sempre un ruolo delicato, un lavoro complicato dove ci si espone a tantissimi rischi. L'Afghanistan era fino ad agosto del 2021 un paese molto, molto pericoloso, soprattutto fuori da Kabul, perché c'erano un sacco di problemi legati chiaramente alla guerra, per ragioni di rapimento. Da agosto paradossalmente la situazione della sicurezza è aumentata moltissimo, però è sempre un lavoro che richiede un certo tipo di attenzione, di accorgimento e anche accettare che le cose possano andare in maniera storta a volte. Quindi ci vuole un po' di non fatalismo, ma essere coscienti che le cose possono anche prendere un risvolto o una piega poco piacevole. All my life I've been working, I've been hustling, mama got my bucket.
Renato Ballerini, pittore, scultore e giornalista, è stato uno dei protagonisti della vita culturale ticinese nei primi anni del Novecento. A lui è dedicata una mostra alla Pinacoteca Zust di Rancate fino al 2 ottobre. Nato a Ravenna nel 1877, Renato Ballerini nel 1910 si trasferisce a Lugano. Fra i suoi primi interventi in Ticino c'è la collaborazione con il pittore Gioacchino Galbusera al ciclo dei dipinti della vecchia birreria Gambrinus di Lugano. Inizia a collaborare con il quotidiano Libera Stampa e a realizzare illustrazioni per libri e giornali. In questo periodo si afferma anche come ritrattista della borghesia luganese. La mostra spazia dai lavori giovanili di gusto Liberty ai primi ritratti, autoritratti e paesaggi eseguiti in Ticino fino alla stagione più felice dell'artista, quella del realismo magico. Con noi la curatrice della mostra, Simona Ostinelli.
Siamo partiti nel 2018 da un corpus abbastanza importante degli eredi dell'artista, un centinaio di opere che poi sono state selezionate cercando naturalmente di aprire il più possibile e dare una corrispondenza ai temi dell'artista, che è un ritrattista, un paesaggista, ha eseguito anche delle nature morte, ma è stato attivo anche nel campo dell'illustrazione e utilizzava molto bene anche il pastello. E successivamente, grazie proprio anche a un appello fatto dalla radio della RSI, abbiamo aperto sul territorio e siamo stati contattati da molti collezionisti, da persone che loro stessi non sapevano di avere delle opere di Ballerini, non conoscevano questo artista, ma si sono un po' riconosciuti nella presentazione che avevamo fatto. E quindi questa mostra non raccoglie soltanto le opere della famiglia dell'artista, ma raccoglie anche le opere presenti sul territorio, e questo trovo che sia un po' il valore aggiunto di esposizioni di ricerca come queste, perché danno anche un po' una corrispondenza di quello che esiste nella Svizzera italiana e nella fattispecie nel Mendrisiotto, nel Luganese, che sono gli ambiti in cui Ballerini ha operato tra gli anni 10 e gli anni 40 del Novecento.
Dunque Ballerini, nato a Ravenna, si forma a Roma, poi lavora a Milano e infine arriva a Lugano, dove è attivo i primi decenni del Novecento. Ricostruiamo il percorso dell'artista, percorso tra l'altro non privo di ostacoli.
Renato Ballerini vive i cosiddetti anni difficili fino alla fine, nel senso che quando lui arriva da Milano, perché fa una tappa intermedia, conosce l'architetto Guidini e lavora con lui nello studio milanese, è poi Guidini che lo indirizza qui in Canton Ticino, dove diventerà in buona sostanza una sorta di referente per lo studio Guidini, che in questi anni è impegnato in Uruguay per dei grossi progetti. E Ballerini, che ha una formazione anche come disegnatore tecnico, appunto, quello sarà il suo primo campo di attività. A un certo punto però si separano, ci sono dei dissidi e Ballerini comincerà a lavorare come giornalista libera stampa. E questi anni trascorsi libera stampa sono degli anni molto felici professionalmente, ma anche sono anni complicati perché Ballerini si schiererà politicamente anche a fianco dei lavoratori e dopo lo sciopero, il grande sciopero nazionale del 1918, verrà malmenato, verrà arrestato, avrà dei grossi problemi. E questo fil rouge di impegno politico accompagnato anche con l'attività di pittore sarà un po' una sorta di appunto fiume carsico che emerge e scompare, nel senso che a un certo punto Ballerini deciderà di vivere soltanto d'arte, deciderà di farlo però appunto nei cosiddetti anni difficili, in cui paradossalmente è difficile oggi vivere soltanto d'arte. Negli anni 30 per lui, che aveva 5 figli, poi una muore prematuramente, quindi 4 figli da sfamare, a volte ha veramente dei momenti drammatici che abbiamo ritrovato negli archivi. Lui stesso ha dei momenti di grande sconforto, però questi momenti di grande sconforto verranno sempre affrontati nel nome di una certa coerenza e di passione per l'arte che lo accompagnerà praticamente fino agli anni 40.
Un'immagine dunque completa di Ballerini come artista. La mostra offre l'occasione per ripercorrere le tappe salienti del suo percorso attraverso una selezione di dipinti provenienti anche da musei e collezioni private. Si parte dai lavori giovanili con i primi ritratti per arrivare al periodo del realismo magico.
Sono gli anni 30, Renato Ballerini ha sempre avuto un rapporto abbastanza stretto con Milano, la città in cui ha lavorato con Augusto Guidini, come abbiamo detto prima, e nella città nella quale anche espone. Lui espone al Museo della Permanente, che è il centro nel quale nel 1923 comincia ad irradiarsi la pittura di Novecento. E questa pittura, in completa antitesi con le avanguardie, e che porta in buona sostanza a un ritorno al figurativo, verrà interpretata da Ballerini secondo appunto il magico. Non abbiamo trovato delle evidenze dei contatti diretti con gli esponenti di questi movimenti, non con Oppi, non con Sironi, non con Cagnaccio di San Pietro, però i contatti, i rimandi, i riferimenti li vediamo nelle opere di Ballerini. E io trovo che questo sia il suo periodo migliore proprio perché c'è una grande coerenza nell'espressione artistica e lo ritroviamo appunto nella scelta di determinati temi. C'è un nudo bellissimo in mostra, è il ritratto del figlio dodicenne in cui la schiena ha delle lamine di luce che lo colpiscono, mettono in evidenza la spina dorsale, insomma un brano di pittura interessantissimo. Poi abbiamo invece delle altre opere come delle nature morte, anche qui con un dosaggio di luci veramente scenografico molto molto interessante. Quindi ecco, io invito a vedere la mostra, in particolare a guardare con attenzione queste opere del realismo magico perché sono un po' delle sorprese nel panorama storico-artistico della Svizzera italiana.
La Casa della Letteratura per la Svizzera italiana, prima della pausa estiva, accoglie tre esordi letterari in collaborazione con il Long Lake Festival di Lugano alla Darsena del Parco Ciani. Il prossimo appuntamento sarà il 23 giugno con Tiziana Ortelli, già affermata autrice di lavori per l'infanzia, che presenterà il romanzo Nel frattempo Armando Dadò Edizioni. Tiziana Ortelli è qui con noi, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Allora, inizierei con l'incipit che spiega un po' il titolo. Non lo facciamo tutti aspettare la morte, replicò l'uomo in tono gentile. Fa parte di noi nell'istante in cui nasciamo. C'è chi se ne rende conto e chi no, e a lei non importa. Arriva in ogni caso. A noi rimane l'intervallo in mezzo, quello che facciamo nel frattempo. Siamo a Biasca nel 1900, la storia racconta le vicende di una famiglia attiva nel settore delle cave, un mondo in bilico tra tradizione e modernità, visto attraverso gli occhi di tre donne. Ecco, innanzitutto perché ha scelto di ambientare il suo romanzo proprio a Biasca all'inizio del Novecento?
A Biasca perché è il borgo dove è cresciuto mio padre e benché se ne sia allontanato ne ha parlato sempre spesso. nei primi del 1900, proprio perché mi sono accorta facendo delle ricerche che è un periodo di transizione, di grandi cambiamenti.
A Viasca in quegli anni del Novecento appunto c'è il discorso delle cave e degli scalpellini che venivano soprattutto dall'Italia e che si dovevano confrontare con la realtà contadina del luogo, un confronto che non era sempre facile.
Non è stato facile per entrambe le parti, per i contadini che tutto un tratto vedevano giungere da luoghi dei quali non conoscevano neppure il nome persone che lavoravano e entravano a far parte della comunità, e per gli scalpellini l'atteggiamento anche ogni tanto ostile che hanno trovato. C'era tantissima gente che abitava lì, che veniva proprio di proposito, sia anche dalla Svizzera interna per la ferrovia, sia dall'Italia per le cave. C'era anche una delle prime comunità riformate, era Biasca, perché era un centro nodale molto importante, più di adesso a livello proprio di ferrovia, perché da lì poi partiva la tratta della montagna per trasportare il granito oltre Gottardo.
Abbiamo detto questo periodo appunto visto attraverso gli occhi di tre donne: Leontina, una giovane vedova, Teresa sua cognata e la nuora Caterina.
Esatto.
Ci racconta un po' di più di questi tre personaggi.
Ho cercato di dare tre punti di vista differenti da tre donne con tre caratteri diversi. Caterina, che è una ragazza romantica che non ha contatti praticamente con la realtà che vive effettivamente. Leontina, che è perduta in se stessa e nel mondo a causa di varie tragedie. E Teresa, che è una donna molto forte, piuttosto crudele sembrerebbe, ma con alcune fragilità comunque. C'è anche il personaggio di Pasquale, il marito di Teresa, che dà uno sguardo sul mondo e sul quotidiano che è completamente differente da quello delle altre tre donne. Pasquale e Teresa provengono dal Mendrisiotto, Leontina dal Vallese, Caterina invece è nata e cresciuta nel borgo.
Stiamo parlando dei personaggi del romanzo Nel frattempo. Ecco, Tiziana Ortelli, come ha lavorato per realizzare questo romanzo?
Ho fatto tantissime ricerche proprio perché non avevo assolutamente alcuna idea di come si vivesse nel 1900. Ho letto tantissimi libri, ho letto delle guide, ho letto ad esempio cosa occorre fare in caso di tubercolosi o per evitarlo, e ho tentato di creare proprio un passato inerente agli eventi che sono avvenuti in quel periodo. Diciamo che ho scoperto tutto, proprio tutta un altro tipo di comunità, tutto quello che aveva a che fare anche con l'inizio dell'elettricità, il lavoro degli scalpellini, tutto quello che comportava gli elenchi di persone decedute anche in seguito a malattia o a incidenti proprio nelle cave. È stata una scoperta.
E poi arriva il giorno dell'eclissi, il borgo è riunito in attesa dell'evento quando un'enorme esplosione squarcia il cielo e congela lo scorrere del tempo. Ma non possiamo dire di più perché sennò insomma, sveliamo un po' tutta questa storia, questo romanzo che è assolutamente di fantasia ma che appunto
sì. Rispetta
in maniera molto coerente il periodo storico.
Esatto.
Tiziana Ortelli, autrice appunto del romanzo Nel frattempo, edito da Armando Dadò. L'appuntamento con lei, Tiziana, organizzato dalla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, sarà il 23 giugno alla Darsena del Parco Ciani di Lugano.
Esatto, grazie.
Grazie Tiziana Ortelli per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Per oggi è tutto, 6 di sera Magazine termina qui, domani Daniela Fabello ospiterà Giovanna Caravaggi, ricercatrice per la guida letteraria della Svizzera italiana. Da Angelica Arbasini, una buona serata.